Avete le dispense in inglese? You have your English? Everybody has the English one? Who's supposed to have? Good. All right. Gloria a Dio. Siamo pronti? H. Siamo H. Va bene. Alleluia. Preghiamo un attimo in lingue. Grazie, Padre. Jabarboso kotolovosha par mandele che sta facarabasso per mandana. Armandele che derevesso por bosto pacataravasso pacataravandana. Aramandele che terevesto poco torovosso pacatarabanda la macare bere le vetere bacarabaravandana. Zabrabandele che terevesto por baste me che ravandana. Grazie Padre per la tua parola stasera, Signore. Dacci rivelazione, apri gli occhi delle nostre menti, dei nostri cuori. Rivelaci Cristo in modo chiaro, così chiaro, Signore, che possiamo vederlo addirittura meglio di quelli che erano lì il giorno della crocifissione, Padre. Grazie, Padre, che possiamo vedere Cristo come l'ha visto l'Apostolo Paolo, dentro di noi, in noi, e avere una comunione intima con Lui, e avere un'immagine chiara di Cristo crocifisso, morto, sepolto e risorto, Padre. Grazie che lo Spirito Santo ci aiuta a far questo nel nome di Gesù. Amen. Ieri abbiamo visto che Cristo è il fondamento. Stiamo introducendo dei concetti che ci servono per tutto il corso. Per cui abbiamo visto che il fondamento del cristianesimo è una persona. Abbiamo visto 10 testimoni di Cristo e non li ripeto perché li abbiamo visti ieri. E poi abbiamo visto questo, che Dio ha creato prima il mondo spirituale, Lucifero è caduto, Lucifero era perfetto ed è caduto, e quando Lucifero è caduto è diventato l'autore della morte, l'autore del peccato, è l'autore delle tenebre. Tutto ciò che è crudele, tutto ciò che è male, malattia, morte, disastri, sono opera sua. E Satana è l'avversario, l'accusatore, l'ingannatore, Apollyon, l'angelo dell'abisso. Quando faccio un riassunto, è un buon modo per capire quali sono delle buone domande, quali sono i fatti essenziali da conoscere, okay, per la prova che ci sarà tra un po' di settimane. Poi Dio ha creato l'uomo, okay? E abbiamo visto che Dio ha creato l'uomo e ha dato all'uomo dominio, ha fatto dominare l'uomo. E poi l'uomo, abbiamo visto, è caduto. E quando l'uomo è caduto, ha dato l'autorità che Dio gli ha dato, l'ha data a Satana. E Satana è diventato il Dio di questo mondo. Per cui il peccato dell'uomo era un peccato di alto tradimento. Ha ceduto la sua autorità a Satana. E comunque, altra cosa importante è che questa autorità è un'autorità a scadenza di tempo. Un giorno il tempo scadrà e Dio ritornerà. Però non può tornare prima del tempo che lui ha stabilito. Tre tipi di morte, morte spirituale, e abbiamo visto gli effetti quando l'uomo è caduto, subito è cambiato. Morte fisica, che è il risultato della morte spirituale, e poi la morte seconda. E questo ci porta esattamente a H, giusto? Cioè lo stato dell'uomo davanti a Dio dopo la sua caduta. E in effetti stiamo studiando questo perché questo ci spiega il problema dell'uomo e ci spiega perché l'uomo ha bisogno di salvezza. Mi stanno venendo in mente vari libri da scrivere. Un libro che vorrei scrivere è Gesù è la risposta. Qual è il problema? O qual è la domanda? E e inserirci alcune di queste cose qui. Allora, abbiamo visto, andiamo a Genesi 3, così leggiamo con le scritture, ok? Genesi 3. Genesi 3. E altra cosa importante, perché ve la chiederò, due parole chiave per aprire il messaggio della parola di Dio, quali sono le parole chiavi? Vita e morte, ok? Vita e morte. Allora, Genesi capitolo 3, il verso 8, udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Sua moglie, l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio. Nel passato, prima di questo momento orrendo, quando Dio veniva a camminare e a cercare l'uomo, l'uomo si avvicinava a Dio. Adesso l'uomo non è più in regola verso Dio, non ha più il diritto di avvicinarsi a Dio, e tragicamente quando sente Dio che si avvicina, cosa fa? Si nasconde e fugge dalla presenza dell'Eterno. Per cui c'è il cambiamento immediato, la morte spirituale. L'uomo è cosciente del peccato, ha paura, si sente sotto giudizio e l'immagine di Dio che Dio aveva impresso in lui comincia a cancellarsi e Satana comincia a imprimere la sua immagine nell'uomo. La sudditanza dell'uomo a Satana è così completa che la prima cosa che fa subito, la prima ora dopo che cade, mente. Vi ricordate che Satana è il padre della menzogna? E he lies, he's a father of lies. Man lied right away. E com'è che l'uomo ha fatto a diventare schiavo o servo di Satana? Quando gli ha ubbidito. Ok? Perché nelle lettere romane c'è scritto che a chi ubbidiamo siamo servi di chiunque ubbidiamo. Per cui, infatti, la menzogna è il distintivo di Satana e del dominio di Satana. Il mondo è pieno di menzogne, così pieno di menzogne che la menzogna è diventata normale, cioè è normale mentire adesso. La menzogna è sempre sbagliata, è sempre un peccato, è sempre un abominio davanti a Dio. Sia che il mondo lo riceva o meno, che il sistema babilonese sia d'accordo o meno, il punto è che la menzogna è sempre sbagliata. Per cui noi stiamo vedendo, facendo un elenco che è H, lo stato dell'uomo davanti a Dio. Allora, com'è l'uomo davanti a Dio dopo che è caduto? Uno, non ha nessun diritto di avvicinarsi a Dio. Ok, questo è il primo nell'elenco. Non ha più diritto di avvicinarsi a Dio. Gesù in Giovanni 3,36, ve l'ho scritta la scrittura, ha detto: chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quando Gesù ha detto in Giovanni 16, anche questa l'ho messa, il verso 8, 9, 10 e 11, dice che quando lo Spirito Santo sarà venuto convincerà il mondo di peccato, per cui convincerà. È lo Spirito Santo che convince il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Poi Gesù si spiega, nel verso 9 dice di peccato, ma notate, perché non credono in me. Qual è il peccato che lo Spirito Santo sottolinea e enfatizza al mondo? Non è tanto la menzogna, il rubare, l'adulterio, i singoli peccati, perché i singoli peccati sono frutto del peccato, cioè della morte, della natura satanica. Per Per cui il peccato, e qui è da dove capiamo che il peccato del quale Dio giudicherà il mondo, cioè il mondo, i perduti andranno all'inferno non perché hanno mentito, non perché hanno rubato, non perché hanno ammazzato, ma perché non hanno creduto in Gesù. Cioè uno va all'inferno non per quello che fa, ma per chi è. Ok? Non per quello che fa, ma per chi è. Se hai la natura di Satana, la natura della morte, allora sei perduto. Per cui, perché non credono in me? E il test, no, quelli che facciamo qui alla Rema, ma il test finale della vita non sarà un test, una prova scolastica o una prova filantropica, nel senso quanto bene hai fatto, quanto hai dato. L'unico test sarà... Hai accettato Gesù, sì o no? E se rispondi sì, vai in cielo. Se rispondi no, allora sei dannato. È di giustizia e di giudizio. Numero due, condizione dell'uomo davanti a Dio. Per cui, primo, nessun diritto di avvicinarsi a Dio. Due, l'uomo è ingiusto. Non è giusto. Vi ho messo la scrittura, Romani 1,18. C'è scritto, l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Per cui l'uomo è ingiusto. È a pagina 4 della vostra dispensa. L'uomo è ingiusto. Ingiusto. Per cui l'ira di Dio si rivela sopra ogni empietà e ingiustizia. Ingiustizia è tutto ciò che non è giusto, cioè tutto ciò che non è conforme alla giustizia, tutto ciò che non è vero. Nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo, nel verso capitolo 3, il verso 9, questi sono versi che vi ho messo così avete la comodità di leggerli nella dispensa. Il verso 9 dice: che dunque abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto, abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto i giudei che i greci, cioè gli ebrei e non ebrei, gli ebrei e le nazioni, tutti quelli nel mondo, sono tutti sotto peccato. Il verso 10, come sta scritto, non c'è alcuno giusto. Cosa vuol dire alcuno giusto? Alcuno vuol dire neanche uno. E di giusto, cioè che è conforme a giustizia, non ce n'è neanche uno, neanche una persona è giusta davanti a Dio, è veritiera, è sincera, è retta, integra, onesta. Neanche una. Neppure uno, Paolo ripete. Il verso 11, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è nessuno che ricerchi Dio. E terza condizione, stato, aspetto dello stato dell'uomo dopo la caduta di Adamo è che l'uomo è unito a Satana. È molto, molto drastica questa scrittura. Giovanni capitolo 8, anche questa è nella dispensa, il verso 44 dice: voi siete dal diavolo che è vostro padre. Wow! Voi siete dal diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità e quando dice il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. E Gesù non era politicamente corretto qui, non era molto carino e non ha visto i film di Hollywood, quelli belli che dicono che tutta l'umanità sono figli di Dio, quelli belli. Quelli che raccontano queste cose, quelli che si ispirano alle religioni orientali. E siamo d'accordo che quello che stiamo leggendo adesso è completamente contrario alla filosofia del mondo. Siamo d'accordo? Perché nel mondo, e noi abbiamo questo problema, perché queste filosofie penetrano nella Chiesa. Tu, è quello che mi hai detto ieri durante la pausa quando mi hai fatto la domanda, perché si crede che tanto Dio è così buono che un giorno salverà tutti. Beh, va là così. Allora, se abbiamo quella filosofia lì, abbiamo una filosofia che è contraria a quello che Gesù ha detto e dobbiamo scegliere se credere a quello o credere a quello che Gesù ha detto. Mi rendo conto, sono dalla vostra parte comunque, io come essere umano e come persona abbastanza moderna, mi piacerebbe che fosse così, ma non è così. Se dipendesse da me, tutto in cielo, evviva! Eccetto alcuni proprio, per esempio, uno Hitler non lo metterei in cielo, ok? Lui no, ok? Cioè, proprio degli animali, delle bestie di esseri umani, così possedute, forse anche da Satana in persona, che ce ne sono state nella storia, uno così sarebbe proprio un'ingiustizia. Però uno, sai, un altro che ha avuto, io, se dipendesse da me. Per cui capisco. Però la filosofia, il sistema babilonese, ogni volta che uso il sistema babilonese lo faccio a porta, sto parlando del mondo, che per contrastare mondo e chiesa, che è nelle tenebre, è l'opposto, e non possiamo far filtrare queste cose nella chiesa. La verità è che Gesù, che è amore, che è Dio incarnato, ha detto in Giovanni 8:44: voi siete dal diavolo e il diavolo è vostro padre. Caspitona, cioè, oh, e fate i desideri e volete fare, volete seguire i desideri suoi, quello che lui vuole. E poi dice: è omicida dall'inizio, è omicida, non è rimasto fermo nella verità, era nella verità quando era Lucifero, però poi si è ribellato a Dio e si è trovato iniquità in lui. E in lui non c'è verità. Quello che dicevo prima, che la menzogna, la natura satanica, è assenza di luce, assenza di vite, di vita, assenza d'amore, assenza di verità. E parla del suo perché è bugiardo, è il padre della menzogna. Per cui Dio qui contrasta due padri, ok? E dice: c'è il Dio padre, e Dio è padre di quelli, di coloro che credono in Gesù, e poi c'è invece Satana, e Satana è il padre di quelli che non credono in Gesù. Ora, ok, state ascoltando? No, perché io capisco perché il mondo è andato in certa direzione e le cose, è politicamente corretto, eccetera, lo capisco. E noi dobbiamo stare attenti perché quello che sto leggendo, ok, quello che stiamo studiando, non può instigare in noi ira, una sensazione di essere superiori. L'abbiamo appena letto, Paolo ha detto: no, non siamo superiori, ok? E una sensazione di odio verso le persone, perché nel nome della religione sono state fatte tantissime cose sbagliate, okay? Cioè, quello che leggiamo, attenti, quello che leggiamo non ci deve indurre, se troviamo degli omosessuali, a lapidarli. Mi capite? Non è quello, perché quella è un atteggiamento e una reazione sbagliata, ok? Per cui negli anni 40, negli anni 50, quando c'erano i linciaggi e si prendevano in giro le persone, quello non va bene. Uno che è cristiano vero non si comporta così, perché queste cose sono equilibrate dal fatto che Dio ama l'umanità, che non ha niente contro l'umanità, ok? E che noi siamo ambasciatori. Per cui non abbiamo diritto di prendere in giro, non possiamo. Le crociate non erano da Dio, ok? Sono state ideate da persone che non erano nate di nuovo. Se uno nasce di nuovo non è violento, non può opprimere, ok? E quello che si doveva fare, interessante, è predicare il Vangelo. Noi dobbiamo convincere le persone predicando il Vangelo, non con la spada. I conquistadors che sono andati nell'America Latina e nell'America, quando hanno scoperto l'America, che andavano e c'era il ministro con i conquistadores, appunto, quelli con la spada, che forzavano i popoli a essere battezzati, perché o ti battezziamo o ti decapitiamo, non è da Dio, perché non c'è scritto. C'è scritto di andare a predicare, no? Di forzare le persone. La nostra potenza, la nostra forza è nella predicazione, è la predicazione che è la potenza di Dio. E si predica il Vangelo e si convincono le persone. Io sono prontissimo a stare, facciamo un dibattito e prendiamo un imam musulmano e mettici tutti quelli che vuoi induista e poi libertà di parlare di Gesù e vediamo come vanno le cose. Lì vinciamo sempre se c'è davvero libertà di esprimersi. Però queste cose non possono essere usate. Cioè non si può prendere solo questo verso, ok? Queste sono verità teologiche che spiegano perché Gesù ha fatto quello che ha fatto, cioè che ci doveva cambiare la natura e che la salvezza non possiamo averla comportandoci bene, perché essendo per natura figli del diavolo dobbiamo cambiare natura per essere salvi. Però con quella premessa giusta, la conclusione sbagliata è quella poi di maltrattare le persone, di reprimere le persone. Nel nome della religione si è anche giustificata la schiavitù. Uno che è nato di nuovo non può credere nella schiavitù. Ora, grazie a Dio che è altrettanto vero che quelli che hanno liberato le persone che erano schiave erano cristiani veri. I cristiani veri nati di nuovo erano sempre dalla parte della giustizia, ok? Le istituzioni religiose non sempre. Sembra infatti che la maggior parte delle volte non facciano quello che devono fare. Per cui sono delle verità, ok? Però non ci devono far avere un atteggiamento sbagliato alle persone. Infatti, se voi notate, queste cose le insegno alla scuola, non ne parlo tanto la domenica, cioè non è che mi vedo e vado in TV o in internet a dire voi siete figli del diavolo, ok? Perché? No, perché non è la verità, perché l'Apostolo Paolo predicava in un altro modo, cioè le istruzioni che ho dall'Apostolo Paolo è di essere ambasciatore e di spiegare quanto Dio ama le persone, quanto bene vuole alle persone, ok? E quanto è pronto a accettare chiunque vada a lui. Ci siamo? Per cui l'ira di Dio, scusate, l'ira nostra non produce la giustizia di Dio, ok? Per cui è inutile arrabbiarsi, eccetera. Le stiamo studiando perché sono verità, perché è l'unica. Se il problema era un comportamento sbagliato dell'uomo, allora Dio avrebbe dettato un comportamento giusto e quello avrebbe controbilanciato il comportamento sbagliato e non ci sarebbe stato alcun bisogno per Gesù di morire. Ci siamo? Cioè, la morte di Gesù è perché Gesù doveva sconfiggere Satana, sconfiggere il peccato e darci vita. E doveva pagare un prezzo per adottarci, cioè un cambio di natura. Allora, la crocifissione, tutto quello che Gesù ha sofferto e patito, ha una giustificazione, ha una logica e ha un senso. Ok? E per capire quello dobbiamo capire lo stato dell'uomo. Per cui l'uomo è figlio di Satana. Giovanni ribadisce questo, prima Giovanni 3:10, ve l'ho messo anche questo verso, da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo, ok? Per cui si parla di figli di Dio e figli del diavolo, figli di Dio e figli del diavolo. Chi ha Gesù nel cuore è figlio di Dio, chi non ha Gesù nel cuore è figlio del diavolo. Mi dispiace se non è politicamente corretto, ma è così. Ok? Quarto aspetto, l'uomo è morto nel peccato. Romani 5. Qui aprite la Bibbia per piacere, Romani 5, il verso 12. Perché sono versi importantissimi da leggere. Romani 5, il verso 12. Dice per mezzo di un solo uomo, ok? Per mezzo di un uomo, quanti uomini? Uno, per cui no, tanti uomini, ma uno, e si parla di Adamo. Il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte. Così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Per cui l'immagine qui è che la morte era fuori, la morte ha bussato tramite Satana e l'uomo ha aperto la porta e tramite il peccato è entrata la morte, è entrato il peccato e poi entrando il peccato è entrata la morte perché tutti hanno peccato. peccato. Poi c'è scritto nel verso 13, perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge, ma la morte regnò. Okay, per cui anche nel periodo in cui non c'era la legge, cioè da Adamo, poi i patriarchi, fino a Mosè, anche se non c'era la definizione di peccato come Dio l'ha definita durante il periodo della legge, cioè da Mosè in poi, comunque la morte regnava lo stesso, per cui il risultato, l'effetto del peccato regnava lo stesso. La morte regnò, c'è scritto, il peccato era nel mondo e non era imputato. Il verso 14 dice, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire, cioè di Gesù. Per cui la morte regnò, che regnare, cioè regnava come re, aveva il dominio totale, ok? E poi nel verso 15 c'è scritto, la grazia però non è come la trasgressione, oh gloria a Dio, qui vedete dove sono buone notizie queste, non cattive notizie, la grazia non è come la trasgressione, ok? La grazia non è come la trasgressione. Infatti per la trasgressione di uno solo, se per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Wow, in questo senso la grazia non è come la trasgressione, cioè la grazia è molto superiore alla trasgressione, la grazia è molto più potente della trasgressione. La grazia è molto più alta della trasgressione, molto più forte della trasgressione. La trasgressione ha distrutto, ma la grazia non ha solo pareggiato i conti, ma ha fatto molto di più. Quello che Adamo ha fatto con la trasgressione, Gesù non l'ha solo pareggiato nella grazia, ma l'ha superato infinitamente nella grazia, perché molto di più. Se Adamo ha peccato, molto di più abbiamo grazia in Dio. Se con Adamo è entrata la morte, molto di più abbiamo vita in Cristo. Se Adamo ha distrutto, molto di più abbiamo vittoria in Cristo. Ok? Per cui c'è scritto nel verso 15, molto, molto di più, molto più. Molto più vuol dire grande, big, molto di più. In maggior quantità la grazia di Dio e il dono per la grazia, cioè che è la vita, di un uomo, cioè di Cristo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Verso 16 dice, riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. È la seconda campana, vero? Ehi, evviva. Fate la pausa.